Reflex, notizie su cui riflettere. Settimanale di approfondimento di Radio Incontri in Blu. L'editoriale a cura di Paolo Merlo.
Cari amici, buongiorno. Questa puntata di Reflex la dedichiamo all'Italia e all'ecologia. La prima parte e la seconda saranno di questioni italiane e la terza parte la riserveremo al COP24 che si sta svolgendo a Katowice in Polonia e in cui si parla del caldo continuo, del riscaldamento dell'aria, della terra e così via. Bene, in Italia, perché due parti addirittura sull'Italia? Bene, in effetti insomma ci sono state un po' di novità, perché è stato approvato un decreto sicurezza, si sta ancora discutendo sullo 0,2% del bilancio e del deficit dello Stato, poi ci sono state le solite discussioni sull'onestà dei genitori, dei nostri capi, dei nostri governanti, ecco, insomma, ce n'è di che dire. Allora, cominciamo dal decreto sicurezza che ha preso via ieri, l'altro ieri, e che è diventato legge e che quindi da fra 15 giorni praticamente entrerà in vigore, diciamo alla fine dell'anno, all'inizio dell'anno, insomma, quello nei giorni che sono consentiti dalla legge per far entrare in vigore una nuova legge. E sul decreto legge sicurezza io, come penso ben immaginate, ho parecchie cose da dire, nel senso che è un decreto che mi colpisce in parte direttamente nella mia sensibilità verso l'altro e in parte perché mi sembra che si affrontino i problemi in una maniera completamente sbagliata, inumana direi. Ma partiamo da una considerazione, quella classica e più popolare, più attuale sarebbe quella del anche nostro vicino gommista di Monte San Savino in provincia di Arezzo che ha sparato per la disperazione, perché è andato in confusione mentale, perché era perseguitato dai ladri, mettiamocele pure tutte, non si discute, però ha sparato 5 colpi fuori dal suo capannone e ha colpito di rimbalzo o non di rimbalzo, ha sparato e ha colpito un ragazzo di 29 anni, 28 anni, il quale era anche ricercato, tra l'altro, quindi non era una brava persona, questo bisogna dirlo, essere chiari nelle cose, no? Perché dice, no, quello era un delinquente, ma a parte che quando spari non gliel'hai ancora chiesto e lui non ti ha ancora risposto, ma quando spari all'altezza delle gambe, insomma, puoi anche pensare che lui volesse fermarli o che non sapesse sparare, ma questo è un altro discorso. E insomma, fatto sta che l'ha colpito con 2 colpi alle gambe e questo ragazzo è morto in pochi minuti perché è morto dissanguato, ha avuto la sfortuna di avere l'arteria femorale trapassata da un colpo e quindi è morto. E qui c'è stata la fiaccolata a favore del gommista, che poveraccio era disperato, aveva avuto 38 tentati furti, 6 furti acclarati e denunciati. Ecco, ma io mi domando e dico, se mi viene qualcuno in casa, premesso che io non sono armato e non voglio esserlo perché ho paura di morire io, perché se io sparo sicuramente quell'altro spara prima, o comunque spara meglio, ecco, siamo arrivati al punto di dover parlare e sparare per difenderci perché non sono mai stati i vigili, i carabinieri o la polizia non sono mai venuti dopo che io denunciavo e così via. Beh, allora il ministro Salvini dovrebbe prendere e fare, non dico licenziare prefetto, questore, poliziotti, eccetera, e mandarli a casa perché non hanno fatto il loro lavoro, ma non certo andare a esaltare o a difendere chi ha sparato. E questo è il primo punto. E questo il decreto sicurezza lo metterà molto in evidenza, lo sappiamo, la liberalizzazione di certe armi e così via. C'è un altro punto però sul decreto sicurezza che mi preme molto di più che non di quello che spara al ladro, ed è una parte del decreto sicurezza che si occupa della vendita dei beni sottratti alle mafie. Sono anni e anni che Don Luigi Ciotti, col gruppo Avere, con Libera, eccetera, sta combattendo e è riuscito ad ottenere che questi beni non siano messi all'incanto, quindi all'asta, liberamente, ma che siano venduti alle associazioni che combattono le mafie. Questo decreto sicurezza rovescia le cose e le rifà tornare come erano prima, cioè, perché no? Li mettiamo all'asta, così ci guadagniamo di più. Sì, ma dietro l'asta chi c'è? Ci sono le mafie. E le mafie che ricompreranno i loro beni, avranno speso un po' di soldi, ma quelli di prima non è che li avessero guadagnati legalmente, no? Ecco, io me lo domando questo. E poi c'è la faccenda dei migranti, che abbiamo visto come al Baobab sono stati messi in strada in 24 ore 150 pseudo irregolari, perché non erano ancora state accertate le varie situazioni di beneficio, che con le ruspe, metodo che io chiamo metodo Salvini, perché si fa fotografare sempre sulle ruspe, dice io uso le ruspe, e le ha usate. Qual è stato il risultato? Che a Roma ci sono 140 persone in più che devono andare a rubare per guadagnarsi, per prendere qualcosa da mangiare, perché prima, almeno quando erano al Baobab, lì, erano lì, la gente che voleva gli andava a aiutare, gli dava da mangiare, gli dava le coperte, è stato perso tutto distrutto, e 140 possibili delinquenti in giro. Facciamo un breve intervallo e poi riprendiamo con la seconda parte. Lucio Dalla, l'auto targata TO del 1973 con parole di Roberto Roversi. A fra un po'.
Un'auto vecchia torna, da Scilla a Torino. Ci sono 10 occhi ed uno stesso destino. Il bambino ha una palla e l'aspetta al cortile, con nel mezzo poco sole d'aprile. Il ragazzo in feriate catene, ha 20 anni e son 20 anni di pene. La ragazza venduta per ore, nella campagna avuta sangue e sudore. La madre è una forma disfatta, sopra gli occhi ha i capelli di latta. Il padre è uno schedato, spiato, se si avventa sull'asfalto è inchiodato. Il paesaggio ha un'Italia sventrata, dalle ruspe che l'hanno divorata. Arrivano nel ghetto, ammuffito, spaccato, con terra e sassi dentro il filo spinato. Questo luogo del cielo è chiamato Torino, lunghi e grandi viali, splendidi monti di neve. Sul cristallo verde del Valentino, illuminate tutte le sponde del Po. Mattoni su mattoni, sono condannati i teroni a costruire per gli altri appartamenti da 50 milioni.
Amici, riprendiamo la trasmissione e la riprendiamo dal decreto sicurezza, di cui ho dovuto per forza di cose interrompere un attimo le spiegazioni o quello che sono i miei pensieri a riguardo. Ecco, l'ultimo punto è la questione della sospensione dei diritti civili e dei diritti dei rifugiati, contraria a qualsiasi accordo internazionale ci possa essere, e che quindi vedremo che cosa ci porterà di penali, di discussioni con altri paesi e così via. Secondo me comunque c'è qualcosa in tutto questo decreto che va molto al di là ed è contrario a qualsiasi morale ed etica umana, perché non si può parlare di un decreto sicurezza in cui veramente le questioni umane vengono ignorate in maniera totale. Non saprei neanche io come dirlo, cioè qui si ignora l'umanità, siamo al di fuori dell'umanità, per cui staremo a vedere, ma sicuramente non sono tempi buoni, tempi positivi, c'è solo di che preoccuparsi. E questo lo dice uno che è sempre stato estremamente positivo, è sempre stato estremamente, diciamo, sì, positivo in tutti i suoi pensieri, e che oggi si trova a dover dire: mamma mia, chissà dove finiamo. Bene, passiamo al decreto di economia e finanza, che è un po' un punto molto nebuloso, anche se purtroppo la realtà, cioè l'Europa ci dice, guardate che, ma non è l'Europa che lo dice, sono i tecnici di tutto il mondo che dicono, guardate che state andando a sbattere economicamente contro un muro a una velocità irrecuperabile, per cui attenzione che potete andare in default, cioè in fallimento, in breve tempo. Il governo, prima tramite Salvini e Di Maio, Salvini in modo più acceso, più diciamo esteriorizzato, Di Maio un pochino meno esteriorizzato, però hanno fatto la voce grossa, noi non trattiamo, poi quello che sembrava un essere insulso e dormiente come il Presidente del Consiglio, che per i primi mesi non ha mai parlato, è andato a parlare con i capi europei, con gli tecnici, con il Ministro Tria, che è andato da buon tecnico, è andato a parlare. E insomma, adesso praticamente tutto quello che era le promesse elettorali in materia di economia stanno piano piano ritornando indietro, scompaiono, vengono rinviate. Insomma, il 2,4 di deficit annunciato dal balcone di Piazza Venezia come se fosse la vittoria nella guerra d'Abissinia, tanto per non ricordarsi chi si affacciava da quel balcone, ecco, con Brindisi e così via, ecco, tutto quel discorso lì è stata un'enorme bufala, una fake news anticipata, e chiaramente poi adesso è una bolla di sapone scoppiata, come tutte le bolle di sapone scoppiano. Si sta discutendo addirittura se invece di arrivare al 2,2 si riuscisse ad arrivare all'1,9 o al 2, come chiedeva l'Europa, ma proprio perché tecnicamente questo sarebbe un limite di sicurezza che garantirebbe quello che il governo in teoria vuole, cioè un'espansione dell'economia, ma è anche un punto su cui bisogna stare attenti. E quindi vedremo come andrà a finire. Su questo forse c'è un pochino più di speranza. Io prima dicevo sono senza speranza, no, non è che sono senza speranza, è un momento sicuramente molto pericoloso per la democrazia, insomma per tante cose. Ultimo argomento per l'Italia, beh, è un po' così, secondo me, da ridere, è quello dei. Tu ti dimetti perché hai fatto questo, tu ti dimetti che hai fatto questo, e poi quando uno ha il potere dice: no, ma perché io mi devo dimettere? Ecco, in pratica a cosa mi riferisco? Beh, mi riferisco ai pentastellati dell'Onestà Onestà, i quali, quando è venuto fuori il governo, il primo governo Renzi, c'era una certa campionessa mondiale, Josefa Idem, che aveva. Pare che non avesse denunciato un garage, una cosa del genere, e hanno costretto la ministra a dimettersi per l'onestà, aveva fatto un'irregolarità. Poi hanno preso di mira il papà di Renzi e il papà della Boschi, ma giustamente perché non erano onesti, avevano fatto delle cose meschine anche loro, e adesso quando invece il papà di Di Maio, ha fatto le stesse cose di Renzi, ma anche peggio se vogliamo. Ecco, dice: no, ma le colpe dei genitori non devono cadere sui figli. Ma allora, l'onestà dov'è? I principi dove sono? Sono solo fine, non sono principi. Ecco, queste sono questioni che veramente da cortile o da bar sport, dopo un bicchiere di troppo, ridiamoci sopra, ma forse ci sarebbe più da piangere che da ridere. E su questa materia il brano che mandiamo adesso è famoso Ladri di biciclette, che ha lanciato Paolo Belli nel 1989 a Sanremo, e che insomma ci farà sorridere un attimo.
Ora vi racconto una storia di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli. Il nome che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia e carabinieri. Siamo là, là, tri di biciclette. Siamo là, 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 e siamo qua. Ci piace ridere, rubare, ladri. Sì, 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 ma per suonare. Se la banda è ben organizzata e se la banda è della malavita. Di primo acchito fanno con passione, ma poco dopo, mamma che impressione! Avete capito? Se vedete questa gente, state calmi e non succede niente. Girate alla larga e rimanete seri. Siamo deficienti, ma di quelli veri. Siamo là, là, tri di biciclette. Siamo là, 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 e siamo qua. Ci piace ridere, rubare, ladri. Sì, 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 ma per suonare. Siamo là, 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 e siamo qua. Ci piace ri, siamo là, 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 e siamo qua.
Dopo i ladri di biciclette riprendiamo con un ultimo appunto su questo decreto di sicurezza, con le parole di Tonio Dell'Oglio di Pax Christi, che sul Mosaico dei giorni di ieri ha pubblicato un commento da cui estraggo quattro righe. Anche la persona meno preparata su questioni di ordine pubblico comprende che 600.000 persone che vagano senza possibilità di accoglienza, che sono quelli che vengono fuori dalle ruspe di cui sopra, del Baobab eccetera, o del CAR di Catanzaro, ecco, queste 600.000 persone che vagano senza possibilità di accoglienza non sono una garanzia di sicurezza come pretenderebbe il decreto, ma piuttosto una vera e propria minaccia alla sicurezza stessa. Secondo le statistiche, infatti, un immigrato regolare delinque 20 volte di più di un immigrato regolare. E questo perché? Per quello che dicevamo prima, che purtroppo un immigrato che viene messo fuori da un CARA, fuori da un centro di accoglienza o così via, è costretto a cercarsi da mangiare altrove e non aspetta che glielo portino. E quindi con questo chiudiamo l'argomento decreto sicurezza, che più che sicurezza è insicurezza. Passiamo purtroppo a un altro argomento che ci fa preoccupare, che è quello del riscaldamento dell'atmosfera, dei CO2, dei carburanti che consumiamo, delle fabbriche di carbone che la Russia e la Francia e non mi ricordo chi altro, la Polonia, stanno continuando ad utilizzare imperterrite. Non parliamo di Trump, che vuole assolutamente non pensare alle energie rinnovabili perché per lui sono un costo, perché i suoi amici petrolieri devono consumare il petrolio. Ecco, a Katowice in Polonia si è riunito il COP24, che è quel famoso organo che si riunisce una volta o due all'anno per fare il punto della situazione, iniziando dal famoso accordo di Parigi. Ecco, il commento di Guterres, che è il segretario generale delle Nazioni Unite, all'inizio di questo grande meeting mondiale, ha detto che, riprendo testualmente, il mondo è totalmente fuori rotta nel suo progetto per scongiurare un cambiamento climatico catastrofico. Dopo una serie di preoccupanti rapporti ambientali che mostrano che per scongiurare il riscaldamento globale il genere umano deve drasticamente ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra. Poi Guterres ha spiegato ancora ai delegati che non stiamo ancora facendo abbastanza, né ci stiamo muovendo abbastanza veloci. Questo cosa significa? Significa semplicemente che quando 20 anni fa, alla prima riunione del COP, si fecero delle previsioni, e si fecero delle previsioni che io ricordo, che si parlava del 2020 come termine ultimo per aver sistemato il mondo, eliminando appunto certe emissioni e così via. E abbiamo dormito sopra, e già dicevano molti scienziati: guardate che il 2020 è l'estremo limite possibile, ma se non ci arriviamo preparati rischiamo. Ecco, siamo arrivati al 2019, ormai mancano pochi giorni, insomma, speriamo di arrivarci, e nel 2019 siamo ancora a discutere con gente che dice: ma il riscaldamento dell'atmosfera è una palla, è una storia inventata dagli scienziati, è una storia inventata dagli industriali dei pannelli solari, i cinesi. Ecco, se pensiamo che poi i cinesi, che sono sempre stati quelli che sono altamente fregati, se si può dire questo termine per radio, se ne sono fregati di tutti gli accordi e tutto, adesso sono 3 o 4 anni che stanno riconvertendo tutto, perché le loro città sono le più inquinate del mondo, si rendono conto che i carburanti non bastano, che bisogna andare a trovare altre energie, e hanno fatto buon viso e cattivo gioco. Quindi adesso stiamo aspettando che anche gli Stati Uniti, invece di fare come aveva proposto Obama, e se fanno come ha proposto Trump, praticamente chiudono, perché a un certo punto i gas serra inizieranno anche da loro a fare gli effetti che fanno già in tantissime città. Io vedo le capitali africane, e che come le capitali asiatiche sono veramente micidiali per il respiro. Cioè, in città più o meno non così troppo grandi, ma abbastanza grandi come Kampala, l'inquinamento è pazzesco. Bisogna, per star bene bisogna essere fuori. Ecco, e quindi questo, speriamo che a Katowice qualcuno metta la testa a posto e cambi un po' di decisioni a favore dell'umanità e a favore di uno sviluppo più sano del mondo. Con questo un augurio di buona settimana a tutti e vi lascio con Bob Dylan e Hard Rain's A Gonna Fall, che è praticamente una canzone sulla pioggia. È una ballata, come sempre, di Bob Dylan del 1963, quindi di 55 anni fa. Ed è una ballata che parla di inquinamento, eccetera, eccetera, eccetera. Buona settimana a tutti.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. So a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard. And it's a hard rain are gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning.
I met a young girl, she gave me rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard. Rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a-falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, and the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where the souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it, and reflect from the mountains so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard. Rains are gonna fall.